prima di continuare con col discorso che stavo facendo, mi sono reso conto che per l'abitudine, per il fatto che la parte che conosco meglio, ho dato per scontato che tutti sappiano come funziona l'iter di riconoscimento delle domande di protezione internazionale, come funziona lo status di rifugiato, che tutti sappiano chi è un richiedente asilo, chi è un rifugiato, la protezione sussidiaria. Per cui magari in questa prima parte della seconda parte facciamo un po', riprendiamo un po' velocemente alcuni termini e appunto come funziona la procedura e il riconoscimento. Di fatto richiedente asilo è chi viene in Italia e chiede allo Stato italiano la protezione perché pensa di essere in una condizione di pericolo nel suo paese di provenienza. È quindi una definizione che per certi versi è generica. È una definizione che per molti anni è stata vincolata a quello che è lo status di rifugiato, quello che è l'asilo. Poi questi termini hanno ciascuno un suo significato e spesso si usano come sinonimi, o comunque si può utilizzare richiedente asilo, richiedente protezione internazionale, status di rifugiato e così via. Però ciascuno ha una sua specificità, ma talvolta appunto si utilizzano l'uno per l'altro con lo stesso significato. Quindi si scappa, si chiede aiuto allo Stato italiano. Lo Stato italiano, prima appunto perché ha fatto proprio la Convenzione di Ginevra sullo Statuto dei Rifugiati, poi perché ha recepito quella che è la normativa europea legata ai motivi per cui si può concedere un permesso di soggiorno in situazioni di pericolo, ha previsto quindi due status, che sono due status uniformi a livello europeo. Cioè questo decreto procedura, il decreto 25 a cui ho fatto cenno prima, è il recepimento di una direttiva europea che va a disciplinare queste due situazioni. Per cui, senza entrare troppo nello specifico, una persona chiede genericamente aiuto allo Stato italiano, cioè, ed è quindi richiedente asilo o, come la definizione più precisa, richiedente protezione internazionale. Lo Stato italiano, a seconda di quella che è la sua condizione di fatto, la sua condizione individuale, può decidere se riconoscergli lo status di rifugiato, la protezione umanitaria. Quando riconosce lo status di rifugiato? Se ha le caratteristiche previste dalla Convenzione di Ginevra, per cui se è in pericolo attuale o potenziale quindi per un motivo determinato, che può essere la razza, la religione, le opinioni politiche, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale e così via. Nel caso in cui non possa dimostrare questa persecuzione individuale, ma sia in una condizione di pericolo, non legata al suo essere, ma ad esempio sta scappando dalla guerra, può vedersi riconoscere quella che è la protezione sussidiaria. Anche in questo caso lo scappare dalla guerra è un esempio. La normativa, in questo caso appunto il decreto legislativo 251, quello sulle qualifiche, è molto preciso nello stabilire quelle che sono le condizioni che portano al riconoscimento dello status di rifugiato o al riconoscimento della protezione sussidiaria. C'è poi una terza situazione, che è una situazione che è propria dello Stato italiano, che è una figura di protezione che non è prevista dalla normativa europea, ma che è prevista solo dalla legge italiana, che è la cosiddetta protezione umanitaria, che infatti non è contenuta nei due decreti legislativi che vi dicevo prima, ma è contenuta all'articolo 5,6 del testo unico sull'immigrazione, che è la cosiddetta protezione umanitaria, che prevede in generale che il questore, di fronte a situazioni di carattere umanitario che non consentono l'allontanamento della persona dallo Stato italiano, possa concedere un permesso di soggiorno appunto per motivi umanitari. Su questo permesso di soggiorno per motivi umanitari ci sono molte interpretazioni differenti, sia in termini permissivi che in termini restrittivi. Ci sono state interpretazioni e questure in cui il questore rilasciava spontaneamente il permesso di soggiorno per motivi umanitari dietro a una richiesta, un'istanza fatta direttamente al questore. Altre questure che invece no, non è possibile questa cosa, è permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato solo se la commissione territoriale, adesso vedremo cos'è la commissione territoriale, dà questa indicazione. Quindi anche qui è una terza ipotesi di riconoscimento di una protezione, che di un permesso di soggiorno e quindi di una forma di tutela, che comunque anche in questo caso è esito di un'unica richiesta. E attenzione, su questo fatto della richiesta individuale, questo fatto della richiesta individuale è una delle criticità che oggi si vive nel sistema di accoglienza per richiedenti asilo. Perché di fatto quello che accade oggi è che tutte le persone che arrivano in Italia sono considerate, a parte quelle che vengono espulse, tutte le altre sono considerate richiedenti asilo, a prescindere da quella che è la reale intenzione, la reale volontà delle persone. Ora, questo secondo me è un aspetto di attenzione che non può essere trascurato, perché per l'esperienza che ho, la consapevolezza delle persone di quello che gli sta accadendo è una grossa criticità. Molto spesso le persone non sanno quello che gli sta accadendo, non sanno il motivo per cui sono accolti nel centro di accoglienza, e si vengono a costruire tutta una serie di false rappresentazioni di quella che è la loro condizione in Italia, che si fondano appunto sul fatto che non conoscono quelle che sono i presupposti normativi della loro condizione giuridica. Cioè, quello che si fonda su una scelta individuale in realtà non è una scelta individuale, perché quello che la persona capisce è: vai in questura che ti danno il permesso di soggiorno, e se ho quel permesso di soggiorno ottengo vitto e alloggio. Qui l'invito è a promuovere, favorire il processo di consapevolezza delle persone, perché spesso quelli che sono dei percorsi di accoglienza, il successo di quelli che sono i percorsi di accoglienza, passa anche attraverso la consapevolezza di quella che è la situazione. Torniamo quindi all'iter. Le persone arrivano, vanno in questura e presentano, con i limiti di cui vi ho appena detto, questa domanda di asilo. Domanda di asilo che viene valutata da degli uffici ministeriali che sono stati istituiti proprio col compito di valutare queste domande di asilo. Questi uffici sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Possono arrivare a 30, adesso ho perso il conto di qua.
Patrizia, sì.
Poi appunto diceva Suor Claudia che il tema delle commissioni territoriali sarà poi affrontato anche da Patrizia Comito nel prossimo incontro. Io volevo giusto darvi una presentazione veloce. Appunto sono questi uffici che decidono delle domande di protezione, che verificano se la persona rientra o no in quella casistica prevista a livello teorico dalla normativa, e che quindi si può, quindi sulla base della condizione di fatto della persona e della corrispondenza della situazione di fatto della persona a quello che è il percorso, il dettato normativo, verificano se c'è appunto, se ci sono i presupposti, danno o non danno il riconoscimento di una forma di protezione. Sullo status di rifugiato, sulla protezione sussidiaria, la cosa è abbastanza logica. C'è poi anche qui un elemento sulla protezione umanitaria, perché la commissione può non riconoscere alcuna forma di protezione, quindi formalmente respingere la domanda di protezione, ma ravvisa che ci sono delle situazioni di attenzione, dei motivi umanitari che possono impedire, rendere non opportuno un ritorno della persona nel paese d'origine, quindi invitare il questore al rilascio di un permesso di soggiorno, articolo 5,6, per cui un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che di fatto, anche se ha come conseguenza un permesso di soggiorno, è però una risposta negativa della commissione formalmente. Questo è un iter che ha delle previsioni di durata più o meno lunghe, e la durata di questo iter dipende da numerosi fattori. È difficile fare una stima di quelle che sono le previsioni di durata, perché dipende dalla situazione documentale, dalla situazione individuale o familiare delle persone. Le tempistiche possono essere più o meno brevi, per cui può capitare, se avete avuto modo di vedere persone che stanno aspettando da diversi mesi questa audizione in commissione, così come può capitare che ci sono persone appena arrivate che hanno già il colloquio fissato con la commissione, perché la decisione la commissione l'assume dopo aver fatto un colloquio individuale con la persona stessa. E quindi da qui anche il senso del fatto che la commissione territoriale può trasmettere al questore gli atti per attivare i percorsi articolo 18, perché è un luogo dove la persona ha la possibilità di esprimere liberamente, raccontare liberamente quella che è la sua situazione, e quindi può essere anche un luogo dove può emergere la situazione di sfruttamento. Ora, chiusa questa parentesi corposa, questa dimenticanza della prima parte, torno a chiudere il discorso di prima. Quindi abbiamo visto i due sistemi di accoglienza che, lo ripeto, a livello teorico sono sistemi che hanno una loro logica, hanno un loro senso. La difficoltà è proprio legata all'applicazione, alla quotidianità delle situazioni, perché come chi si occupa di tratta sa benissimo, la necessità di trovare fonti di finanziamento per i progetti articolo 18 è la quotidianità. Diventa complesso trovare dei finanziamenti, e l'ammontare dei finanziamenti è sempre insufficiente rispetto ai bisogni. Questo cosa comporta? Comporta che il numero di posti che può essere attivato è inferiore rispetto ai bisogni effettivi. C'è poi la difficoltà a trovare, ad attivare progetti per far fronte a delle situazioni che fino ad oggi potevano non essere così numericamente significativi, o comunque potevano essere situazioni in cui non ci si era posti il problema, perché sono fenomeni nuovi. Mi viene in mente un caso concreto sulla la difficoltà a trovare un posto in accoglienza per una donna con un bambino. È un problema reale ed è una difficoltà reale ed è quello su cui ci si scontra oggi. Le difficoltà che oggi si vedono sono proprio legate a come queste disposizioni teoriche si vengono declinate nella realtà. Oggi la situazione, fino ad oggi almeno, diciamo così, la situazione è una situazione che è stata interlocutoria per certi versi. Perché interlocutoria? Perché nel recepimento della direttiva del 2011, quella sulla tratta, quindi con l'adozione del decreto legislativo 24, si è previsto l'adozione di un piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento, un piano triennale che dovrebbe dare tutta una serie di indicatori, tutta una serie di linee guida, tutta una serie di misure attuative per facilitare appunto il contrasto dei fenomeni di tratta e sfruttamento. Questo piano è stato adottato il 26 febbraio dal Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato da una più o meno una quindicina di giorni sul sito internet del Dipartimento Pari Opportunità. È un documento piuttosto corposo che prevede tutta una serie di allegati. Vi confesso che non l'ho letto tutto, quindi non, anche perché questi sono solamente tre allegati, vedete la dimensione del pacchetto, vi assicuro che è stampato fronte retro, per cui insomma ci vuole del tempo. Quello che si spera è che l'attuazione di questo piano nazionale, di cui finalmente si è dotata l'Italia, perché fino appunto al febbraio del 2016 non era previsto, quindi che l'attuazione pratica di questo piano possa portare a quella che è una razionalizzazione, un'ottimizzazione di quelli che sono gli interventi legati all'emersione. E in particolare, perché poi finalmente se ne parla non solo a livello teorico, ma a livello pratico, si parla proprio di quella che è il fatto, viene preso atto di quello che è il fatto oggi di cui stiamo parlando, ovvero della presenza nei circuiti della protezione internazionale di vittime di tratta. Cosa accadrà non lo so, non vi so dire, siamo nelle fasi iniziali, probabilmente le colleghe che si occupano quotidianamente di tratta hanno informazioni più precise, più dettagliate di quelle che posso avere io. Al momento siamo nella fase dell'attuazione, dell'avvio dell'attuazione di queste misure e sono da... È da vedere un po' come verranno poi declinate nella realtà. Si parla di tutto, si parla dei vari aspetti, si parla anche di quello che è un elemento a mio avviso fondamentale ed è forse l'elemento su quale è più facilmente possibile intervenire, ovvero quella che è la formazione degli operatori. Perché questo? Perché appunto normalmente le formazioni che venivano fatte erano formazioni per la tratta e formazioni per l'asilo. Non c'era appunto, proprio perché per i motivi di cui vi dicevo prima, non c'erano formazioni a cavallo tra i due sistemi. Mettere in discussione in rete i due sistemi. Se è difficile riuscire a prevedere, comunque a concretizzare la possibilità che l'emersione avvenga nella zona di sbarco, avvenga nei centri di primo soccorso, perché ci sono delle difficoltà oggettive, serve del tempo, servono delle risorse, servono tutta una serie di cose. Molto più semplice è fare formazione per fornire agli operatori degli strumenti per cogliere quelli che possono essere dei segni di attenzione, degli elementi che possono far sospettare, per poi avviare tutta la filiera, tutto il meccanismo che porta poi alla presa in carico e all'attivazione dei progetti. Anche qui la questione dei finanziamenti, in teoria è prevista l'adozione di un fondo unico per l'attuazione del progetto. Che io sappia, questo fondo è pensato, ma non è nutrito con i fondi necessari. Si fa ancora riferimento alle vecchie linee di finanziamento. I progetti attualmente attivi legati all'articolo 13 e all'articolo 18 sono in proroga, e sono scaduti da 2015, da 2 anni, 2013, per cui siamo già a 3.
Quinta proroga.
È una proroga che è diventata ordinaria, cioè abbiamo messo un progetto, l'abbiamo trasformato in servizio oramai, perché è stato sistematizzato. Quindi, mi avvio un po' a concludere, poi appunto anche perché ci terrei a avere un po' uno scambio anche alla fine. Quelli che sono alcuni dei punti di attenzione che vorrei riprendere con voi, che possono essere interessanti da approfondire e che possono essere anche punti di attenzione su cui valutare la bontà e l'efficacia di questo piano. Su tutti l'emersione. Se non emerge, non sta in piedi nulla. Il punto dell'emersione è fondamentale. Occorre che le situazioni di tratto e sfruttamento emergano. Quindi è fondamentale che ci sia la possibilità che il prima possibile queste situazioni siano ad emergere, sia per i percorsi articolo 18, ma anche per i percorsi di protezione internazionale. Senza entrare nello specifico, però appunto anche per quella complessità che sta caratterizzando oggi i flussi migratori, una situazione di tratto e sfruttamento può fare la differenza sul riconoscimento o meno di una protezione, a prescindere della protezione internazionale, a prescindere da quella che è il percorso di protezione sociale sotteso ai percorsi articolo 18. Cioè occorre superare un po' la logica della separazione dei due sistemi. Altro elemento, la prevenzione. Cioè occorre che i sistemi di accoglienza funzionino anche in logica preventiva. Mi riferisco certamente più sui sistemi di accoglienza sull'asilo, però occorre evitare che quello che sta accadendo oggi, dove sfruttatore e sfruttato convivano nello stesso luogo, e se si dovessero verificare meccanismi di sfruttamento, o comunque anche solo il sospetto di meccanismi di sfruttamento, l'ideale sarebbe la possibilità di avere delle accoglienze alternative, in modo da interrompere fin dal nascere la deriva di questa situazione. Collegato a questo, sulle alternative, è l'effettività della tutela. Avere una vittima in accoglienza alla qua- o avere una vittima alla quale non è possibile dare un'accoglienza cambia profondamente, perché ci sono tutte le esigenze di cioè ci sono tutta una serie di problematicità che, se la persona è in accoglienza, possono essere prese in carico, possono essere affrontati. Se la persona, facciamo un esempio, denuncia la situazione di sfruttamento e poi si ritrova nello stesso centro di accoglienza dove c'è lo sfruttatore, non ha senso, non capite da soli che la cosa non sta in piedi. Collegata a questo, quindi, la necessità di prevedere fondi adeguati per garantire un numero di posti adeguati. Ora, vero è che il problema dei fondi è un problema che riguarda i percorsi articolo 18. Oggi il percorso dell'accoglienza per i richiedenti asilo, ci si può lamentare di tutto, ma non che manchino i soldi, perché di soldi ce ne sono. Che poi siano spesi bene o spesi male, questa è un'altra questione, però occorre una riflessione anche da questo punto di vista. E in ultimo, ripeto quello che ho detto prima, la formazione degli operatori è fondamentale ed è la misura sulla quale si può intervenire subito, si può intervenire a costo più o meno zero, si può intervenire in tempi più o meno rapidi, quindi anche e tenendo conto a quello che è il discorso costi-benefici, ha un indubbio valore sul quale, a mio avviso, occorre che tutti i soggetti, sia pubblici che privati, le reti a cui tutti facciamo riferimento, a mio avviso occorre che si faccia riferimento. Poi sono consapevole che abbiamo sempre un milione di cose da fare, che tutti siamo sotto pressione, che ci dobbiamo ritagliare i tempi per la formazione, però a mio avviso non si può trascurare, occorre aggiungere la consapevolezza che occorre trascurare altre cose che sono importanti, ma non si può trascurare uno spazio per la formazione.